Interviste impossibili. Luigi Santucci incontra Copernico.
Il personaggio che fra poco risponderà alle nostre domande ci procura, confessiamo subito, un'emozione, diciamo anzi un turbamento non uguagliabile forse da nessun'altra circostanza o di incontro. È Nicola Copernico, cioè, amici in ascolto, non semplicemente un personaggio storico come un santo, un poeta o un condottiero, un genio, un navigatore o un eroe, sia pure grandissimo. Che cos'altro allora? Ecco, Copernico è più che un personaggio storico, è un personaggio cosmico. La sua scoperta, la sua rivelazione, 400 anni fa, non aggiunse il più piccolo lembo di terra a quella che già gli uomini abitavano, non costò la vita a nessun soldato, non mise sulle bocche nessuna strofa poetica o nota di musica immortale, nessun farmaco portentoso tipo penicillina o siero antidifterico uscì dai laboratori di quest'uomo che tuttavia era anche medico. Eppure con lui il mondo, la vita e il significato di ogni uomo cambiò radicalmente, senza che gli interessati, lui vivo, se ne accorgessero, senza che un granello di materia o il destino privato di chi che sia fosse minimamente spostato sulla nostra terra. Solo un enorme pensiero guizzò nella testa di questo signore che ho davanti a me, di media statura, vestito dell'abito talare dei canonici polacchi, con un robusto naso e due grandi occhi tranquilli. Ecco perché lo scrittore e fisico tedesco Georg Lichtenberg ha scritto: «Io credo che questo è uno dei pensieri più grandi e più audaci mai osati dall'uomo. Copernico ha legato la sua fama a quella del mondo». È così, amici in ascolto. Nessun Gengis Khan o Napoleone, nessun imperatore o pontefice mutò in modo più radicale il cammino dell'umanità di questo canonico del villaggio di Thurn e...
Scusami, amico, se infrango forse le regole dell'intervista e ti rubo il tempo. Io vorrei toglierti tutto questo imbarazzo cosmico. Vedo che sei veramente un po' nervoso, Lo vedo da medico, già che, lo sai, e non l'hai ricordato tu stesso, io sono anche medico. Io vorrei che tu non mi rivolgessi il discorso come postero, come schiacciato da quell'ammirazione che tu annunci. Se vuoi, parlami con disinvoltura, alla pari, smobilitando quel tuo complesso di inferiorità. Dite così voi oggi, mi pare. Parlami proprio come se tu fossi un mio contemporaneo. Ecco. Tu stai vivendo accanto a me nel 1543. In quell'anno io avevo 70 anni. Stavo per morire. Avevo lavorato, sì, avevo già fatto tutto. Ma ancora io ero un omino poco meno che oscuro. Ma chi credi che mi conoscesse o mi celebrasse dei miei contemporanei? Quattro gatti, amico mio. Un paio di canonici come me, ficcati ad ammuffire là in mezzo ai sarmati e ai limiti del mondo civile di allora, qualche centinaio di contadini, il mio vescovo, taluni lunaristi matematici ed astronomi, un cardinale a Roma, il Papa, per il resto un centinaio di persone colte che per la maggior parte mi deridevano.
Mi proverò a fare con lei questo flashback storico. In quel mondo ottuso e barbaro che non si è accorto di lei, illustre signor... Come posso chiamarla a proposito?
No, chiamami canonico. Questo è stato il mio fondamentale mestiere per quasi 40 anni, là nel castello di Einberg, in Polonia, sotto la tutela dello zio vescovo Walzerroth. Ecco, se vuoi... Demitizzarmi, anche questa è un'espressione che usate volentieri oggi, no? Fa conto di essere venuto ad intervistarmi da quelle parti? A Frauenburg, dove mi sono trasferito dal castello quando lo zio è morto e ho dovuto mettermi a fare il galoppino sul serio. Non pensare al sistema copernicano, al liber de revolutionibus. Vedimi là, confinato in una stupida provincia. Architetto, ingegnere, amministratore, economista, medico, un po' di tutto. In realtà occupato in quisquiglie, costretto a sciupare la vita per calcolare i tributi di un paio di servi della gleba o per curare la scabbia di un povero diavolo e recarmi ogni giorno nella stessa chiesa per recitarvi le stesse preghiere. Finalmente ogni tanto giungeva un'eclissi di luna. La mia beneficiata, la mia gozzoviglia. Poi da capo arrivano i soldati e predoni a saccheggiare, a devastare. E a me tocca intervenire, lasciare il mio terrazzino, il mio astrolabio, le mie stelle.
La sua vita non fu sempre però così grigia e squallida. Vuole parlarci della sua giovinezza, dei suoi viaggi fuori dell'austera tutela dello zio e della monotonia della canonica?
Oh, sì. L'Italia. Bellissimi tempi, anche se storicamente erano orribili dappertutto. Bellissimi per me.
Che cosa ricorda dell'Italia?
I miei 20 anni. L'Italia non è solo un bellissimo paese, è la giovinezza. Il sapore dei 20 anni, oh, se ci potessi tornare, credo che li ritroverei.
Penso tuttavia che il suo ricordo più incancellabile dell'Italia e non siano le baldorie con gli studenti, ma quella notte con l'astronomo Domenico Maria Novara, quando per la prima volta guardando il cielo...
Sì, il grande brivido. Eravamo a Bologna la sera del 9 marzo 1497 sulla sua specola di osservazione e fu proprio nell'osservare quell'oscuramento della stella Aldebaran causato dalla luna che io ebbi di colpo la prova dell'esattezza della mia teoria, come se la toccassi con le mani. Meglio, come se una catapulta mi scaraventasse in alto, tanto in alto da poter vedere l'antica bugia smentita, cioè la terra muoversi, girare intorno al sole.
Fu un grande momento, eh? Quanti anni aveva?
24. Era un giovanotto a cui piacevano non solo le stelle, ma anche la terra. E molto quella vostra terra piena di sole, monumenti e belle ragazze. Ferrara, la sua splendida corte, poi Padova.
Ma i suoi biografi congetturano che la grande idea sia nata ancora prima, è vero?
La grande idea non è cronologicamente mia in modo assoluto. Ho scritto ripetutamente che già Cicerone riferisce l'ipotesi della terra in movimento nel cielo come sostenuta da qualche antico. Anche il sapiente Eracleide del Ponto e il filosofo Ecfanto, ci tramanda Plutarco, la pensavano nello stesso modo. E Aristarco di Samo e il pitagorico Filolao riteneva che la terra ruotasse intorno al fuoco descrivendo un cerchio obliquo. Ma non sono i soli. Quanto a me, quell'insofferenza del sistema tolemaico imperante mi si ficcò nella testa da studente. Sì, non avevo ancora 20 anni, percorrendo i silenziosi viottoli di Cracovia. Ma come si fa a rintracciare il bandolo di un primo pensiero? È così lontano. Camminando, questo sì, lo ricordo. E ricordo anche l'anno. Sai quale? il 1492, proprio quando Cristoforo Colombo partì per il suo viaggio. Io partì per il mio, senza tanti finanziamenti e polemiche. Allegramente solo.
E perché da allora, acquistata quella certezza, prima di comunicarla ufficialmente, scientificamente al mondo, lasciò passare tanti anni?
4 volte 9 anni.
Cioè 36. Lei aveva infatti 70 anni. Si trovava, anzi, mi scusi, sul letto di morte quando con le dita ormai fredde toccò il primo esemplare a stampa del suo grande messaggio, il De Revolutionibus Celestium, dedicato da lei stesso al Papa Paolo III e che arrivò nelle mani del pontefice solo dopo la sua dipartita.
Amico mio, era abbastanza azzardato ai miei tempi scardinare certezze o superstizioni, annunciare verità in contrasto con la pigrizia, l'autoritarismo e l'ambizione degli uomini. E si poteva finire nella migliore delle ipotesi coperti di insulti, ma capitò a me da parte di quell'uomo non sciocco né retrivo che si chiamava Lutero, il quale mi definì quel pazzoide che vuole capovolgere l'intera arte dell'astronomia. Ma poteva andare ben peggio, come andò per Giordano Bruno, arrostito sul rogo, a Tommaso Campanella, gettato in carcere, a Galileo, costretto a ritrattarsi per non citare che qualche tuo compatriota. Perché ho aspettato ed esitato? L'ho scritto nella lettera al Papa, per non essere dileggiato da quanti si muovono tra i filosofi per cecità del proprio spirito, come fuchi tra le api. Io me la sono cavata con qualche insolenza e una parodia che fece a Elbing uno sfaccendato mascheratosi da canonico. Andava in carrozza gridando: quel povero astrologo che pretende di dimostrare che la Terra si muove e va intorno, proprio come se uno si trovasse in carrozza o su una nave in movimento e ritenesse di starsene immobile e tranquillo mentre la terra e gli alberi se ne vanno e si muovono intorno a lui. Sì, io fra i grandi rivoluzionari fui il meno eroico. Sono morto a 70 anni nel mio letto, in pace con me stesso e col mondo. In fondo ho goduto onori e considerazioni, non ho mai dovuto preoccuparmi del pane quotidiano. Ho solo dovuto sopportare un po' di noia. Lo zio vescovo, un vero bravo uomo, quasi un padre per me. No, era proprio uno zio e un vescovo iperboreo. Nessuno lo ha mai veduto ridere. Così, amico mio, per 30 anni a Framburg, il più del mio tempo a trattare coi borgomastri, a batter cassa, a fare il giudice di campagna, a controllare le diete dello zio e i suoi senapismi.
Ma le sue delizie di astronomo le avrà pure avute per compensarla.
Erano la parte minima. E poi quella casa troppo angusta per grandi apparecchiature, la nebbia e i cieli spenti del Baltico, la elevata latitudine di Braunburg, tutte cose inadatte per spiare il cielo. Ah, i bei cieli d'Italia.
A proposito, che telescopi usò in tutti quegli anni, signor canonico?
Telescopi? Ma quei lussi li inventarono un centinaio d'anni dopo. Io mi arrangiai sempre con questi giocattoli. Ecco. Guarda, ecco l'ognomone, un orologio solare, un astrolabio e queste 3 asticciole di legno graduate con semplici tratti di penna messe insieme da me stesso si chiamano triquetrum.
Questo è dunque il magico strumento grazie al quale...
Grazie al quale siamo usciti da una enorme favola.
E lei si è eretto nella storia come il più grande contestatore di tutti i tempi.
Un contestatore forse anche troppo saggio e neghittoso. Se non fossero stati quei miei coraggiosi amici, il vescovo Tiedemann Giese e il giovane professor Reticus, a trascinarmi quasi per i capelli negli ultimi anni perché dessi alle stampe il trattato sulle rivoluzioni dei corpi celesti.
Ma, ci dica, non ha avuto al momento di decidersi il dubbio che una scoperta, una verità scandalosa come la sua, che la Terra non è affatto la regina del cosmo, fosse, come dire, più caritatevole non divulgarla, portarsela con lei nella tomba.
La verità, amico, non è mai rinunciabile. E nei tempi lunghi è sempre amica degli uomini. Opera per la loro felicità. La verità è sacra.
La verità, lei dice, è sempre amica degli uomini. Sì, non posso negare che lei abbia ragione. E qui sento il bisogno, il dovere di farle una confidenza, di chiederle addirittura delle scuse, da uomo a uomo, fuori intervista, si intende. Io, lo immaginerebbe, prima di incontrarla oggi, di trovarla così generoso e simpatico, così umano, sono stato fino a mezz'ora fa tolemaico. Guardi che pelle di reazionario cosmico lei ha davanti. E forse l'ho persino odiata. Perché, come dirle, io sono un uomo casalingo e quei suoi cieli, quei suoi spazi aperti, sterminati, certe notti mi facevano delirare dalla paura. Vede che ho perduto la timidezza. L'ho perduta perché, caro signor canonico, io l'ho potuta guardare negli occhi. Anche in noi egocentrici, così egocentrici da sentirci geocentrici, avvengono per fortuna delle rivoluzioni copernicane.
Non angosciarti, uomo casalingo. Anch'io sono stato un casalingo, anche troppo. Ma ti ripeto, è giusto ed è bene che la verità entri anche nelle nostre piccole case.
Un'ultima domanda, signor canonico. Lei crede in Dio?
Come no, amico mio, come no? Già, capisco. Tu pensi a quella specie di Babele teologica e biblica che è nata con me. Hanno detto che io ho deposto addirittura il buon Dio perché ho rovesciato l'architettura in cui stavamo così bene. Ma non capisco perché gli uomini dovessero stare attaccati a una fede così provinciale, anzi campanilistica, da credere in Dio solo perché... Ti confesso che semmai avrei fatto fatica a credere in Dio se al centro dell'universo, al posto privilegiato e regale, avesse messo questa gabbia di matti e di ribaldi, questa crosta miserabile, la Terra. Davvero non capisco questa tua ultima domanda.
Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Luigi Santucci con Copernico. Copernico era Gianni Santuccio. Regia di Marco Parodi.